E così è il vostro Enzo che vi saluta ancora una volta, carissimi amici ascoltatori, vi do un bentornati al nostro programma. Mi auguro che questa settimana possiamo trascorrerla insieme sulle pagine del libro dell'Apocalisse. Questo libro che è l'ultimo della Bibbia e stiamo esaminando esattamente per chi, a beneficio di chi si fosse messo in ascolto da poco, il capitolo 20. Vi ricordo ciò che abbiamo già detto per averlo ben presente. In questo capitolo considereremo il millennio, che è menzionato solamente qui, e questo nome esprime il pensiero che avrà la lunghezza di 1000 anni, come infatti è specificato nei primi 9 versetti. Possiamo dire che per prima cosa non ci potrà essere millennio fino al momento in cui Satana sarà rimosso da questa terra, perché non vi sarà una vera pace e giustizia fin tanto che Satana sarà libero di agire. Un altro particolare che vediamo all'inizio del millennio è la risurrezione di molte categorie di persone che regneranno con Cristo durante quei 1000 anni. Permettetemi di ritornare a riassumere ancora una volta le tante cose dette fino a questo momento. Lo desidero fare in 8 punti che sono in questa sequenza. Primo, rapimento della Chiesa alla presenza del Signore e subito il tribunale di Cristo nel cielo. Secondo evento, apparizione dell'Anticristo e instaurazione del suo regno sempre più totalitario. Terzo evento, il regno dell'Anticristo, della durata abbiamo visto di 7 anni, sarà caratterizzato dalla tribolazione che raggiungerà il suo apice verso la metà di questo periodo. Quarto, il ritorno di Cristo in potenza e gloria per castigare i nemici e instaurare così il suo regno. Quinto evento, l'instaurazione del regno millenniale di Cristo su Israele e sull'insieme delle nazioni dopo aver stabilito chi ne potrà far parte. Sesto avvenimento, la rivolta finale di Satana, la sua nuova seduzione delle nazioni e il suo giudizio finale. Poi vedremo il giudizio finale dell'umanità ribelle con il processo che avrà luogo davanti al gran trono bianco. E infine l'inizio dello Stato eterno con la Gerusalemme celeste e la centralità gloriosa di Dio. Abbiamo poi riflettuto sul motivo per il quale, dopo i 1000 anni di regno di Cristo, Satana viene nuovamente liberato. E vi ricordo quanto detto, e precisamente che qui c'è l'ultima ribellione di Satana e dell'uomo contro Dio. Il millennio è un periodo di prova per l'uomo in condizioni ideali, come dimostrano i versetti dal 7 al 9, letti l'ultima volta e che desidero rileggervi. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare, e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Satana successivamente sarà gettato nello stagno di fuoco e zolfo, come leggiamo dal versetto 10 di questo capitolo 20 di Apocalisse. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questa è un'affermazione solenne, un versetto molto importante, perché è l'ultima volta che nella Bibbia si parla di Satana. Egli raggiungerà in questo modo la bestia e il falso profeta che lo avevano seguito e servito. Pertanto, a tutto ciò verrà posta la parola fine, fine sul dominio e il potere distruttivo che essi hanno esercitato sulle coscienze. In quel momento diventeranno definitivi e visibili il giudizio pronunciato su Satana, descritto in Genesi 3, al versetto 15, oppure in Giovanni 12, al versetto 34, e 16, versetto 11, che vado a leggervi. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Ora viene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Oltre a ciò, amici, sarà pure manifestato il trionfo ottenuto dal Signore Gesù Cristo mediante l'opera della croce, descritto nei passi di Colossesi 2, versetto 15, ed Ebrei 2, versetto 14, che vado a leggervi. Gesù ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Da quel preciso momento comincerà il tormento eterno per Satana, che abbiamo letto nel versetto 10 e che vi rileggo. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Sarà un evento tremendo, ma giusto, ed esso ci è rivelato perché possiamo trarne incoraggiamento e sicurezza. È un sollievo per un figlio di Dio sapere che il nemico suo e di Dio sia portato al giudizio permanente ed eterno. Non c'è niente qui per giustificare la curiosità o il gusto sadico. I fatti sono dichiarati con una reticenza ispirata. Un uomo, di sua iniziativa, avrebbe senza dubbio aggiunto altri dettagli. Ma nella Bibbia viene detto molto poco a proposito dell'inferno ed anche del paradiso. Ci sono molti fatti qui che contraddicono le nozioni popolari. Prima di tutto, il diavolo non è all'inferno oggi. Egli è il principe delle potenze dell'aria, cioè è lui che controlla in larga parte questo mondo. Dio lo ha limitato ai nostri giorni, ma nel periodo della grande tribolazione avrà piena libertà. Secondariamente, il diavolo non è il primo a essere gettato all'inferno, ma la bestia e il falso profeta lo precederanno di 1000 anni. E infine, l'inferno è descritto come uno stagno di fuoco e zolfo. Il Signore Gesù è colui che ha dato la descrizione più solenne dell'inferno. Considerate questi brani delle scritture. Matteo, capitolo 25, versetto 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Matteo 8, versetto 12. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Questo dovrebbe farci fermare e farci chiedere: come può l'inferno essere buio e anche un fuoco? Gesù Cristo ha anche detto in Matteo 13, al versetto 42, e nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 44. E li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Credo che il fuoco sia il simbolo migliore che possa essere usato per la realtà dell'inferno. Per esempio, come possono i peccati che sono stati commessi nello spirito essere puniti nel corpo? Credo che essere nel buio e nell'abisso, come pure considerare che si è separati da Dio per l'eternità e che non è più possibile cambiare questa realtà, sia la cosa peggiore da vivere per l'eternità. Non siete d'accordo, amici? E sappiate che il fuoco è un simbolo molto debole della realtà di ciò che significa essere perduti, separati da Dio per l'eternità. Non si possono ridurre queste descrizioni a qualcosa di meno che non la realtà, perché un simbolo è sempre una povera rappresentazione della cosa reale. L'inferno è un luogo ed è anche una condizione, è un luogo di tormenti. Questo è il linguaggio della parola di Dio, non possiamo evitarla. Arriviamo ora a parlare del grande trono bianco dove i perduti sono giudicati. Versetto 11 di Apocalisse, capitolo 20. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Il grande trono bianco che c'è qui descritto è ciò che gli uomini erroneamente chiamano il giudizio generale. È generale solo nel senso che tutti i perduti di tutte le epoche saranno risuscitati per essere giudicati, mentre invece tutti i salvati, cioè coloro che in tutte le epoche nella loro vita hanno creduto in Cristo, sono tornati in vita alla prima resurrezione. Infatti, amici, per partecipare a questa prima risurrezione non è possibile presentarsi davanti a Dio con le nostre sole opere, perché esse non bastano per la nostra salvezza. Abbiamo invece bisogno di Gesù come Salvatore per poter stare alla sua presenza. Dobbiamo essere rivestiti della giustizia di Cristo. Non sai che senza questo siamo dei peccatori perduti? A volte ci piace paragonarci alle altre persone, perché spesso possiamo anche dire di essere migliori di loro. E tu, amico, amica, ti conosci bene, vero? Conosci anche le cose che hai coperto, che hai nascosto e che non riveleresti magari per niente al mondo. Ma un giorno il Signore Gesù li porterà allo scoperto per giudicarle. Mentre tu presenti le tue opere, Lui ti parlerà di come sei. Oggi Gesù ti invita a prestare attenzione a quanto ha da dirti. Egli desidera il tuo bene e vuole farti sapere che non è troppo tardi per ricevere il perdono, per essere salvati, per ricevere la sua pace. Sì, non è troppo tardi per confidare nell'amore di Dio che è rivelato nella Bibbia e prepararsi così a un avvenire glorioso con Lui. Mi chiedi cosa devi fare? Semplicemente riconoscere che sei un peccatore, semplicemente pentirti, credere che il Signore Gesù è morto sulla croce al tuo posto per pagare ogni cosa. Quindi il minimo che tu puoi fare ancora è ringraziarlo e vivere una vita che lo glorifichi mediante l'ubbidienza. Se farai queste cose, un giorno non ti presenterai davanti a Lui, davanti a questo trono bianco presso il quale nessuno verrà giustificato, perché esso è solamente un trono di giudizio, di condanna. Infatti questo grande trono bianco della santità di Dio ci suggerisce l'idea di solennità, di serietà, di giustizia. Inoltre rivela la reazione del cielo e della terra davanti a ciò, dicendo che la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza. Colui che è seduto sul trono è il Signore Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetti 22, 26 e 29, leggiamo: «Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio». Qual è l'opera di Dio? Giovanni 6, versetto 29. «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Coloro che hanno fatto bene sono coloro che hanno accettato Cristo e quindi, avendo posto la fede in Cristo, partecipano alla risurrezione della vita, cioè la prima risurrezione. Coloro che hanno fatto male parteciperanno alla risurrezione di condanna, il giudizio del grande trono bianco, come ci è detto nei versetti 12 e 13 di questo capitolo 20 di Apocalisse. «E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno, secondo le sue opere». Si tratterà di un evento impressionante, tremendo. Saranno presenti tutti i non credenti, anche quelli che si sono fatti cremare, che hanno fatto disperdere le loro ceneri nell'aria. Non ci saranno assenti, né latitanti, né ci saranno depositi cauzionali. Tutti saranno là, in piedi, in atteggiamento deferente, rispettoso, grandi e piccoli, potenti, persone di umile condizione. Nessuno potrà evitare questo confronto. Osserviamo l'accuratezza con cui si effettuerà questo giudizio. Non sarà qualcosa di sommario, di affrettato. Non vi sarà superficialità né leggerezza. E amici, questo significa che non vi saranno assolutamente errori giudiziari. Se tu sarai in quel luogo, vedrai la tua vita registrata. Cristo ha quella registrazione e quando essa scorrerà, tu potrai ascoltare e questo non ti piacerà molto. Vuoi davvero esserci e ascoltare la registrazione della tua vita? Non sarà forse un film che vorresti perdere? Speri forse che la tua vita possa superare la prova? Non credo che nessuno possa sperare di superare la prova del giudizio divino, perché grazie a Dio è solo per la sua grazia che possiamo essere salvati. Efesini 2, versetto 8 dice: «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». I morti sono tutti coloro che saranno perduti, perché durante la loro vita non hanno voluto che il loro nome fosse scritto nel libro della vita, e cioè non si sono mai rivolti a Dio per avere la salvezza. Il Signore Gesù disse questo della sua generazione, Giovanni 5, versetto 40. «Eppure non volete venire a me per avere la vita». Queste persone in piedi davanti al suo trono sono quelle che nella loro vita non hanno mai voluto andare da Lui. E allora i libri saranno aperti. Essi sono libri che registrano le opere di ogni individuo. Sì, amici, Dio tiene i nastri, li farà vedere al momento giusto. Ci sarà ogni tipo di persona in quel giorno che vedrà scorrere il film della sua vita. E se sei salvato, non affronterai questo giudizio, perché le tue opere saranno giudicate come figlio di Dio al trono del giudizio di Cristo, al fine di ottenere una ricompensa. In Seconda Corinzi al capitolo 5, versetto 10, leggiamo: «Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male». Vorrei ricordare ancora una volta che il grande trono bianco è il giudizio dei perduti, cioè di tutti coloro che rifiutano l'opera di Gesù a loro favore. Vorranno essere giudicate secondo le loro opere. Il giudizio sarà giusto, ma nessuno viene salvato per le sue opere. Il mare rese i suoi morti. Dio non avrà problemi nel risuscitare coloro che sono morti, qualunque sia la loro collocazione. A coloro che sono morti in mare potremmo aggiungere coloro che sono stati sbranati dalle belve o arsi dal fuoco. Leggiamo ora i versetti 14 e 15 di Apocalisse, capitolo 20. «Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Sheol, o Hades, che nel Nuovo Testamento è tradotto inferno, è il posto dove vanno le anime dei morti, ed è diviso in due parti, il paradiso e il luogo dei tormenti. Possiamo trovare questo anche in Luca 16, ai versetti dal 19 sino al 31. Il paradiso verrà svuotato quando Cristo porterà i credenti del Vecchio Testamento con Lui nella sua ascensione al cielo. Leggiamo da Efesini 4, i versetti dall'8 al 10. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire, se no che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Come abbiamo letto in questo passo, Cristo ha fatto due cose. Ha dato dei doni alle persone qui sulla terra, ma ha anche portato con sé nel cielo quei credenti del Vecchio Testamento che erano morti e si trovavano in quel posto chiamato Paradiso. Ma il luogo di tormenti, cioè quello occupato da coloro che non hanno mai voluto credere in Gesù, renderà i perduti al giudizio del grande trono bianco, e ci viene detto che saranno gettati nello stagno di fuoco, che è la morte seconda. Questo luogo il Signore lo ha anche definito le tenebre di fuori. Crediamo che questo sia un simbolo di qualcosa di peggio, che non il letterale fuoco o le tenebre. Indica infatti una separazione eterna da Dio, perché la morte significa separazione. La morte. Il più grande nemico dell'uomo, colui che è chiamato il re degli spaventi, sarà finalmente eliminato. Non si dirà più, come diceva l'apostolo Paolo, in Adamo tutti moriamo. La morte è presentata in modo personificato in questo caso, perché è il grande nemico dell'uomo. Nel Vecchio Testamento leggiamo, io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte, sarei la tua peste, o morte, sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. E Paolo scrive, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Così è scritto in Prima Corinzi, al capitolo 15, nei versetti 26 e 55. Le anime perdute che si trovano nell'Hades vengono ugualmente gettate nello stagno di fuoco. I perduti quindi non saranno più nell'Hades, ma nello stagno di fuoco. Là si trovano rinchiusi anche Satana, la bestia, il falso profeta, i loro seguaci che sono gli angeli ribelli. Amici, vorrei ancora ricordare che se l'uomo non accetta la via di Dio, cioè la fede in Gesù, deve accettare la sola alternativa esistente, l'eterna associazione alla condanna con Satana. Dio non ha creato l'uomo perché finisse in quel luogo, ma non ce n'è un altro per lui. L'inferno è stato creato per il diavolo e per i suoi angeli, ma purtroppo vi andranno anche coloro che volontariamente non hanno voluto riconoscersi peccatori, non hanno chiesto perdono al solo che li può perdonare, Cristo Gesù. Ascolta, probabilmente qualcosa non ti è chiaro, ma non rimandare chiarimenti. Impegnati a cercare il Signore e sappi che Lui ti sta aspettando. Con il capitolo 21 dell'Apocalisse entriamo in una nuova dimensione, perché ci viene svelata l'eternità riguardante un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova Gerusalemme, una nuova dimora eterna dello Sposo dell'Agnello, dove saremo nuove creature in Cristo Gesù, senza la vecchia natura che così tanto si manifesta oggi, purtroppo. Adottando un'espressione comune, si può davvero dire che questo capitolo è fuori dal mondo, perché esso non ha niente a che fare con la terra. In esso vediamo la dimora eterna della Chiesa e cos'è realmente il cielo, cioè un posto definito. Mentre abbiamo davanti a noi l'eternità, non ci muoviamo solo verso un tempo eterno, ma anche verso una nuova creazione. Un nuovo cielo, una nuova terra e una nuova Gerusalemme ci accolgono. I redenti hanno in precedenza ricevuto dei corpi glorificati, come quello di Cristo, quindi tutte le cose diventano nuove. Un'altra considerazione da fare è che, come abbiamo già osservato, Giovanni riceve questa rivelazione essenzialmente in tre parti molto importanti che sono, prima, le cose che hai vedute, secondo, le cose che sono, terza rivelazione, le cose che devono venire in seguito. Le cose che hai veduto, cioè al capitolo primo la presentazione del Cristo risorto e glorificato, il Signore della Chiesa. Le cose che sono, ovvero le sette lettere scritte alle sette chiese che evidenziano lo stato della Chiesa nelle sue varie componenti, gli amorevoli richiami che il Signore rivolge loro. Tutto ciò l'abbiamo visto nei capitoli 2 e 3. E infine, le cose che devono venire in seguito, che sono quelle un po' viste per l'appunto considerate dal capitolo 4 sino al 22, cioè tutte le vicende che concernono Israele e l'umanità nel suo insieme dopo il rapimento della Chiesa. Quindi, come abbiamo detto in quest'ultima sezione, ci troviamo di fronte alle cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite. Dobbiamo dedurre perciò che questo nuovo universo suggerisce nuovi metodi, nuovi approcci alla vita, e che quindi anche nuove leggi regoleranno il nuovo universo, l'intero stile di vita cambierà. Ora ci sono alcuni cambiamenti suggeriti nei capitoli 21 e 22, ma non essendoci più tempo, vedremo, li andremo a scoprire insieme domani, perché no? Quindi io vi ringrazio per l'attenzione intanto e ci sentiamo, mi raccomando, domani io sarò qua ad aspettarvi. Mi auguro voi siate sempre più numerosi. Appuntamento allora domani alla stessa ora. Ciao.